Radio 3 Mondo.
Buongiorno, la Gio Salvatelli alla console, Gianucci regia, Giulia De Luca in redazione, Luigi Spino ai microfoni di Radio 3 Mondo. Bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo lunedì 11 ottobre. Ce ne andremo nell'Europa centro-orientale, innanzitutto in Polonia per la nostra apertura, in Polonia con la Gazeta Wyborska, che come le altre grandi testate di Varsavia oggi dedica la sua prima pagina, in realtà la Gazeta Wyborska quasi tutto il cuore del giornale, almeno nella sua versione online, alle grandi manifestazioni che ci sono state ieri a Varsavia e nelle altre città del paese. La stampa francese, ad esempio, visto che il resto della stampa continentale ha seguito con attenzione queste vicende, parla di una ondata eurofila. Le grandi manifestazioni, dicevo, di protesta contro la sentenza della Corte Costituzionale polacca che giovedì ha affermato il primato sulla legge nazionale, in particolare della Costituzione nazionale, sui trattati dell'Unione, aprendo la strada a una polexit legale. Allora, il titolo che troviamo oggi sulla Gazzetta Wyborska, che sovrasta la foto in effetti di una marea umana, è un virgolettato: io rimango nell'Unione. E poi dice ancora il titolo: 100.000 persone, chiedo scusa, protestano a piazza Zamkovi a Varsavia e poi marciano di fronte al quartier generale del PiS, il partito di governo che ha ispirato, lo possiamo dire in modo chiaro, questa sentenza della Corte Costituzionale, che arriva al termine di una discussa riforma della giustizia, che ha portato appunto il governo ad avere tutto il potere di infilare nella Suprema Corte polacca i suoi giudici, quindi a politicizzare la Corte polacca, a far saltare la distinzione proprio di ogni Stato di diritto tra potere esecutivo e potere giudiziario. Ma restiamo sulla Gazzetta Wyborska, dicevo, del titolo e della cronaca di oggi che arriva in particolare da Varsavia. Circa 100.000 persone hanno partecipato alle proteste dell'opposizione nella piazza del castello di Varsavia. Tutte le strade della città vecchia erano piene di persone, con la folla che si trovava sulla Via Reale, ha raggiunto l'hotel Bristol. L'attenzione è in particolare per il leader del Partito Liberale della piattaforma civica, Donald Tusk, che ha detto: stiamo difendendo la Polonia contro gli usurpatori. Il virgolettato che ho letto in apertura, I'm staying in the Union, è il suo e poi è diventato un po' lo slogan delle manifestazioni a Varsavia e altrove. E il Gazzetta Wyborska riprende molte voci e poi racconta questo il momento in cui dalla piazza ci si è mossi in direzione del partito di governo del PiS per esprimere tutto il disappunto, la rabbia per la decisione presa dal Tribunale Costituzionale guidato da Julia Przylepska, controllato, come dice chiaramente la Gazzetta Wyborska, dal PiS, e scrive il quotidiano polacco. I commenti che arrivano da fuori sono commenti molto chiari: si tratta già di una polexit legale. Per questo Tusk ha chiesto ai polacchi di scendere in piazza, di mostrare e di far sentire anche a Bruxelles questa voce che dice: noi vogliamo restare nell'Unione. Peraltro, uno dei titoli di oggi della Gazzetta Wyborska è proprio le città polacche rimangono nell'Unione Europea. È un dato significativo questo, che ci racconta anche, ci sintetizza la geografia politica elettorale del paese, in cui i conservatori sono maggioranza, i conservatori con la polemica anti-Bruxelles che è di primo piano nella loro agenda, e poi però le elezioni comunali, ma anche le elezioni nazionali, ci sono le grandi città polacche, da Varsavia a Danzica, a Poznan, a Cracovia, sono a maggioranza, guidate invece dalla componente liberale della scena politica polacca, e europeista, dicevo, dell'apertura di Gazeta Wyborska come di altre testate polacche, ma vi dicevo anche che il resto della stampa continentale ha seguito con molta attenzione quello che è accaduto ieri e sta seguendo, diciamo, la conseguenza di questa sentenza. Ho citato la stampa francese, Le Monde, la notizia in apertura anche sulla Deutsche Welle, la radio pubblica internazionale tedesca, che oggi, ecco, ha questo titolo in apertura: i polacchi si manifestano per difendere l'appartenenza all'Unione Europea. E già nel catenaccio, che viene sottolineato, questa manifestazione arriva dopo la sentenza, una sentenza senza precedenti nella storia della costruzione della casa comune europea, la sentenza della Corte Costituzionale di giovedì. C'è quindi un racconto e poi c'è la spiegazione di quello che è accaduto a Varsavia e delle conseguenze che può avere per l'appartenenza della Polonia all'Unione Europea, visto che il perno legale di questa appartenenza è proprio il riconoscimento della supremazia dei trattati dell'Unione sulla cornice costituzionale nazionale. Questo è la Deutsche Welle, il Guardian anche dà molto spazio alle dichiarazioni che arrivano da Varsavia. E che poi segnaliamo un commento importante, qualificato, quello del Financial Times, anche significativo perché arriva da un quotidiano britannico e da una delle testate che ha lottato più strenuamente per provare a impedire l'uscita del paese, del Regno Unito, dall'Unione. L'FT, ecco, ha pubblicato ieri sera un editoriale non firmato, quindi esprime proprio la linea dell'editorial board del giornale. Il titolo è: la secessione legale dall'Unione Europea costerà molto caro alla Polonia. E poi il catenaccio ci spiega che questa sentenza è una minaccia ancora più grave all'unità dell'Unione Europea di quanto non sia stata la Brexit. Inizia così l'editoriale dell'FT. La sentenza di giovedì della Suprema Corte polacca, secondo la quale ci sono parti dei trattati europei che sono incompatibili con la Costituzione polacca, rappresenta una minaccia più grave all'unità europea della Brexit. Il giudizio, la sentenza della Corte polacca è un attacco diretto all'ordine legale europeo, che è il cemento che tiene insieme, la colla che tiene insieme l'Unione. Il Regno Unito si è ritirato, è uscito dall'Europa, la Polonia invece afferma la sua indipendenza costituzionale restando al di dentro, sta corrodendo quindi l'integrità dell'Unione dall'interno. Questa sentenza rappresenta il punto culminante di una campagna portata avanti da 5 anni da parte dei conservatori nazionalisti polacchi per affermare e garantire il controllo politico del governo sulla magistratura. Il governo, ricorda l'FT, ha abbassato l'età della pensione per i magistrati e poter rimuovere quelli che erano considerati sleali, ha creato un regime disciplinare molto rigido che assicura che i giudici possano fare soltanto delle sentenze che vadano bene, siano decise dal potere politico, e la smettono di invocare il diritto europeo per sfidare le autorità politiche polacche. E aveva quindi già violato la propria costituzione per riempire il banco della Corte di lealisti. Questo è il punto fondamentale, spiega l'FT, ed è un punto molto interessante. La campagna del governo è innanzitutto un attacco contro le istituzioni polacche e contro la Costituzione polacca, prima di esserla contro l'Europa. È solo quando la Commissione europea ha deciso un'azione legale nei confronti della Polonia, perché la Polonia non rispettava il valore fondamentale per la Costituzione europea dell'indipendenza della magistratura, che Varsavia ha deciso di sfidare l'Unione Europea. Questo è solo l'attacco di un commento, credo davvero di grande interesse, dell'FT, che spiega bene la posta in palio, quello che sta accadendo non solo tra Varsavia e Bruxelles, ma questo confronto come una conseguenza di quello che sta accadendo ormai da anni, l'abbiamo raccontato più volte qui a Radio Mondo, all'interno della Polonia. Restiamo in Europa, lasciamo però la Polonia, ci muoviamo adesso in direzione della Repubblica Ceca. Venerdì avevamo dedicato parte dei nostri approfondimenti alle elezioni che si svolgevano quel giorno e poi sono svolte anche sabato. Il punto interrogativo riguardava i possibili effetti dei cosiddetti Pandora Papers. Ricordo la grande inchiesta internazionale sui paradisi fiscali che aveva coinvolto, coinvolgeva nei file che sono stati pubblicati dai giornalisti anche il premier della Repubblica Ceca Andrej Babiš, miliardario, leader del partito populista ANO, che era dato dai sondaggi come grande favorito. Ecco, ci si domandava se ci poteva essere un effetto Pandora Papers, non è chiaro se sia stato quello il motivo determinante. Comunque ANO e Babiš sono andati incontro a una sconfitta politica in attesa e molto seria. Il partito rimane il partito di maggioranza relativa, ma di fatto viene superato da una coalizione conservatrice che sta adesso avviando dei negoziati, ci racconta lì dove Novini, uno dei principali quotidiani di Praga, con un altro partito di opposizione, il partito dei pirati, per formare una maggioranza alternativa a quella guidata da Babiš. C'è però un contesto di confusione politica a Praga che è stato sicuramente acuito, aggravato e reso anche tragico da quello che è accaduto al presidente ceco Miloš Zeman. Miloš Zeman è il principale sostenitore politico di Andrej Babiš e però nella giornata di sabato, poco dopo aver incontrato Babiš nella sua casa, si è sentito male, è stato ricoverato in ospedale. Oggi troviamo sulle testate ceche, comprese lì dove Novini, anche queste immagini drammatiche del presidente apparentemente privo di coscienza, che viene portato verso l'ospedale. Zeman ha 77 anni, è stato, i comunicati ci dicono che arrivano dalla presidenza, che insomma soffre di una malattia cronica e avrebbe avuto un attacco di cui non abbiamo dati precisi, anche in seguito al grande shock rappresentato dalla sconfitta del suo, chiamiamolo così, protetto Andrej Babiš in queste elezioni. Quindi c'è molta preoccupazione per quello che può accadere adesso nel mondo politico ceco, perché il presidente Miloš Zeman ha il compito fondamentale di guidare le consultazioni, ovviamente, per trovare un nuovo governo. E Zeman stesso aveva detto: io comunque darò l'incarico, anche se sulla carta non hai numeri per governare, al leader del partito con una maggioranza relativa. In questo caso si tratterebbe appunto ancora di Andrej Babiš, ma se non può farlo Miloš Zeman, ecco che si entra in una sorta di blackout politico. Comunque lì dove Novini dice oggi in apertura che i negoziati sono in corso e che in realtà politicamente non ci dovrebbero essere delle enormi difficoltà per arrivare a una coalizione alternativa guidata appunto dal gruppo Spolu, che comprende tre partiti, alleato con il partito dei sindaci. Ancora in Europa, ma varchiamo un'altra frontiera, ma andiamo verso l'Austria, quindi ancora nella Mitteleuropa, con la stampa austriaca, non solo, e continua a seguire ovviamente con grande attenzione le sorti del governo dopo le dimissioni del cancelliere Sebastian Kurz. Ricordo dimissioni che sono arrivate nella giornata di sabato per via di una inchiesta che in realtà andava avanti da tempo per presunti episodi di corruzione che coinvolgerebbero Sebastian Kurz, che hanno portato anche a delle clamorose perquisizioni nelle sedi del Partito Democristiano nella giornata di venerdì. Kurz lascia l'incarico che verrà assunto da l'uomo che è stato fino a ieri ministro degli esteri, lo permette ancora adesso, Alexander Schallenberg, sempre del partito. Ecco, la stampa austriaca ci dice che la crisi è finita, lo dice anche il presidente Alexander Van der Bellen, quindi continua questa strana coalizione tra democristiani e verdi al potere. Il Courier, uno dei principali quotidiani di Vienna, ci spiega anche che di fatto con ogni probabilità Sebastian Kurz continuerà a governare come una sorta di cancelliere ombra, senza però assicura mai mettere i piedi nei consigli dei ministri del governo che sarà guidato adesso, lo ripeto, da Alexander Schallenberg. È un tema, quello della crisi politica austriaca, che interessa gli europei, interessa anche gli americani. C'è un lungo pezzo sul New York Times che ci spiega perché lo scandalo politico austriaco in generale rappresenta una crisi più ampia per l'intero movimento conservatore europeo, che in Kurz aveva trovato un possibile modello. Questo sul New York Times. Curiosamente sul New York Times, che dedica molto spazio all'Austria, troviamo invece pochissimo spazio per le elezioni che si sono svolte ieri in Iraq, delle elezioni che invece sono in apertura su Al Jazeera, delle elezioni che segnano un nuovo punto della crisi della democrazia irachena, con il boicottaggio molto atteso. Ne abbiamo parlato anche noi giovedì scorso qui a Radio Tremondo, che ha portato a un tasso d'astensione molto alto, ha votato soltanto circa il 40% degli elettori. Ricordo un boicottaggio che è stato promosso dal movimento Tishrin, ovvero ottobre, il grande movimento di protesta nato 2 anni fa e che sembrava destinato a cambiare almeno in parte la scena politica irachena. E invece molti di questi oppositori che avevano chiesto e ottenuto le elezioni anticipate poi non si sono presentati alle urne perché, insomma, secondo loro questo voto era di fatto manipolato, avrebbe portato allo stesso risultato di sempre. Dicevo, la notizia del voto, di questa record dell'astensione in apertura su Al Jazeera, che ci racconta anche il suo probabile esito, ovvero la vittoria del partito guidato dal leader populista Muqtada al-Sadr. Questo in Iraq. E intanto in Afghanistan, sulla stampa afghana, ma non solo, troviamo notizie sui negoziati che ci sono stati tra talebani e statunitensi nel weekend a Doha. Il primo confronto diretto dal giorno della presa di potere a Kabul dei talebani. Entrambi i talebani e il governo statunitense parlano di negoziati schietti e professionali. Secondo il portavoce del Dipartimento di Stato USA si è parlato di sicurezza, di terrorismo, di integrazione delle donne nella vita civile afghana e anche di possibili aiuti umanitari. Non vi sarebbe stata però una svolta da questo punto di vista secondo gli statunitensi, però in realtà invece i talebani dicono gli Stati Uniti ci hanno promesso aiuto umanitario senza per questo riconoscere politicamente il nostro governo. Queste dichiarazioni arrivate veramente poco fa, quindi non presenti su tutti i giornali, del portavoce talebani e riprese dalla Associated Press. Sulla stampa, sui media afghani invece in apertura su Tolo News, televisione che è stato un po' il simbolo degli ultimi 20 anni in Afghanistan dal punto di vista mediatico, il titolo è dedicato al tema del possibile riconoscimento del governo talebano da parte di potenze straniere, riprendendo le dichiarazioni che arrivano sempre dal portavoce dei talebani. E si sottolinea che dopo l'incontro con i rappresentanti statunitensi è previsto anche il confronto con una delegazione dell'Unione Europea. Abbiamo tempo ancora per parlare di un altro possibile processo, anzi un processo in corso ma sotto traccia di normalizzazione, quello tra paesi arabi sunniti alleati degli Stati Uniti e la Siria di Bashar al-Assad. La notizia che troviamo su Al Jazeera è che Siria e Emirati Arabi Uniti hanno firmato degli accordi di cooperazione economica dopo un incontro a margine dell'apertura dell'Expo 2020 di Dubai, e questo, sottolineo in alcune testate, è parte di un ampio processo di riavvicinamento tra paesi, alcuni paesi arabi e la Siria, che tentano così di contrastare in Siria l'influenza di Iran e Turchia. C'è la mossa degli Emirati Arabi Uniti, c'è stata poco fa anche il primo incontro in un decennio tra Re Abdallah di Giordania e Bashar al-Assad. Anche al-Sisi in Egitto si muove in questa direzione. Le testate che trattano il tema, ad esempio la Reuters, Al Jazeera, parlano di una difficoltà invece per quanto riguarda e di ostacoli posti dagli Stati Uniti e dai paesi occidentali a questa normalizzazione. In realtà, sotto traccia, vi sarebbero anche dei segnali di possibile distensione che arrivano da Washington e da Londra, in particolare con la possibile rimozione di alcune sanzioni. Prima di salutarci vi segnalo altri articoli che suggerisco e che meritano una lettura, che ci portano in Estremo Oriente. Un lungo pezzo del Guardian sulla battaglia delle madri filippine che provano a portare in tribunale il presidente Duterte per la terribile guerra alle droghe, e poi una lunga intervista all'ex capo dell'intelligence nordcoreana sulla BBC. Si chiude così oggi la nostra rassegna stampa estera. Il Mondo torna in diretta alle 11. A tutti voi buona giornata, l'ascolto di Radio 3, da Luigi Spirola.